L'astro fanciullo. Una volta, ore gran tempo, due poveri boscaiuoli rincasavano attraversando una estesa foresta di pini. Era d'inverno, era una notte rigidissima. Un denso strato di neve copriva la terra e bianchi erano i rami degli alberi. Il gelo insistente schiantava i piccoli virgulti che fiancheggiavano il sentiero, mentre i due boscaiuoli passavano. Quando giunsero al torrente della montagna, videro che il torrente aveva sospeso il suo corso, però che il re delle nevi lo aveva baciato. Tanto era il freddo che quadrupedi e volatili non sapevano più dove riparare. Brontolava il lupo, intirizzito e passando le macchie con la coda tra le gambe. Che insopportabile freddo! Vorrei sapere perché il governo non si adoperi a che faccia bel tempo. Pigolavano i fanelli. La vecchia terra è morta e la si è seppellita sotto il bianco lenzuolo. La terra festeggia gli sponsali e veste il suo abito nuziale, tubavano tra di loro le tortorelle. Le loro zampine rosee erano, per così dire, irrigidite dal freddo, ma esse reputavano dover loro considerare le cose sotto un aspetto romantico. «Che sciocchezza!» disse sordamente il lupo. «Io vi affermo che la colpa è tutta del governo, e se non mi prestate fede, io vi divoro!» Il lupo reputava dover suo considerare le cose sotto un aspetto pratico, e non gli mancavano mai argomentazioni. «Per me», disse il picchio che è filosofo nell'anima, «non mi curo punto delle teorie atomiche. Quando una cosa è, deve essere. Per ora il freddo è terribile». Ed era vero, il freddo era terribile. I piccoli scoiattoli che vivevano nel cavo dei grandi abeti si soffregavano senza posa l'un contro l'altro il naso per riscaldarsi, e i conigli si raccoglievano in forma di sfera nei loro covi, diffidando perfino di sporgere all'aperto la punta delle orecchie. Le sole creature che godessero di tanto freddo erano i grandi barbagianni cornuti. Le loro piume erano come indurite dal gelo, ma ciò non li infastidiva. Essi giravano i grossi occhi gialli e si chiamavano a vicenda per la foresta. «Tuvit, tuvu, tuvit, che magnifico tempo abbiamo!» E intanto i due boscaiuoli camminavano sempre, e fiatavano continuamente sulla punta delle dita, battendo sulla neve incrostata di freddo le suola delle pesanti scarpe ferrate. Una volta caddero nella neve accumulata e si rizzarono biancheggianti come mugnai quando i mulini macinano il grano. Un'altra volta sdrucciolarono sul ghiaccio duro e liscio di uno stagno, e le loro fascine si sciolsero, per cui essi dovettero affastellare i rami e rifarle. Un'altra volta credettero di avere smarrita la via, e il terrore li prese. Consapevoli che malvagia è la neve con coloro che si addormentano tra le sue braccia. Ma essi ebbero fede nell'intercessione di San Martino che protegge i viandanti, ritornarono sui loro passi, procedettero con maggiore cautela e giunsero finalmente ai confini della foresta. Quivi poterono distinguere giù nelle valle i lumicini sparsi del villaggio in cui era la loro casa. Tanto furono contenti di essere giunti dopo tante angosce che risero sonoramente. La terra sembrava loro un fiore d'argento, la luna un fiore d'oro. La loro contentezza fu subito offuscata dal ricordo della loro povertà, e uno disse all'altro: «Perché ci abbandoniamo alla gioia quando vediamo che la felicità della vita è serbata ai ricchi e non ai poveri come noi? Meglio sarebbe stato che fossimo morti di freddo nella foresta o che qualche bestia feroce ci avesse assaliti e divorati». «Veramente», rispose il compagno, «molti hanno molto e moltissimi hanno poco. L'ingiustizia ha fatto nel mondo la distribuzione e nulla è ugualmente distribuito, eccettuata la tristezza. Ma mentre si lagnavano della loro miseria, accadde una strana cosa. Dal cielo precipitò un luminosissimo e bellissimo astro. Dapprima corse l'azzurro sfiorando nella corsa le stelle, e poi cadde, mentre i due boscaiuoli guardavano stupiti, dietro i salici, vicino a una piccola fattoria a un tiro di pietra da loro. «Benissimo! Ecco un tesoro per colui che lo troverà!» dissero, e corsero con ansia febbrile al luogo in cui era accaduto ciò che essi ritenevano oro. E uno dei boscaiuoli, il più svelto, precorse l'altro aprendosi la via tra i rami dei salici e giunse primo alla parte opposta e vide a terra una cosa lucente come oro. Mosse a quella cosa, si chinò e la coperse con ambe le mani. Ed era quella cosa un mantello tessuto d'oro, stranamente trapunto di stelle, infoltito di numerosissime pieghe. Il boscaiuolo a voce alta disse al compagno di avere trovato il tesoro caduto dal cielo, e quando il compagno sopraggiunse, sedettero insieme sulla neve e sciolsero le pieghe del mantello per dividere in parti uguali le monete d'oro. Ma ahimè, non c'era né oro né argento, né tesori di sorta. C'era un fanciullino addormentato. E l'un boscaiuolo disse all'altro: «Ecco delusa la nostra speranza. Noi non abbiamo fortuna. Che fortuna può dare un fanciullo? Abbandoniamolo. Continuiamo la nostra via. Noi siamo poveri e abbiamo figli ai quali dobbiamo dare il pane che guadagniamo». Ma l'altro rispose: «No, male faremmo abbandonare nella neve il piccolo fanciullo. E benché povero io sia, quanto tu lo sei, e tanti figli abbia da mantenere, che insufficiente è ciò che cuoce la pentola, tuttavia gli farò posto nella mia casa, e la moglie mia ne prenderà cura». Con grande tenerezza raccolse il fanciullo e lo avvolse nel mantello, per proteggerlo contro il freddo intenso, e continuò la strada per il villaggio, scendendo il monte. Il compagno giudicava pazzia la sua bontà d'animo. E come giunsero al villaggio, il compagno gli disse: «Tu hai il fanciullo, fa che io mi abbia il suo mantello, però che condivisa deve essere la cosa trovata». «No, perché il mantello non appartiene né a me né a te, appartiene al fanciullo». E salutatolo, giunse a casa e bussò alla porta. E quando la moglie aperse la porta e vide sano e salvo il marito, gli cinse per gioia il collo e lo baciò. Gli tolse dalle spalle le fascine di rami, gli tolse dalle scarpe la neve e lo fece entrare. Ma egli le disse: «Ho trovato una cosa nella foresta e l'ho raccolta e l'ho portata perché tu ne prenda cura». Così dicendo, egli non muoveva passo. «Che cosa hai trovato?» domandò la moglie. «Che io la veda. La casa è spoglia e noi abbisogniamo di tante cose». Egli spiegò il mantello e mostrò il fanciullo addormentato. «Ahimè, marito mio», mormorò, «forse che non abbiamo noi figli a sufficienza per tollerare in casa nostra figli d'altri? E che sappiamo noi se questo fanciullo non ci porterà sventura? E come possiamo noi avere per lui sollecitudini?» E si indignò contro il marito. «Non t'adirare, costui è un astro fanciullo», rispose l'uomo, e le raccontò l'avventura. Ma ella non si calmò, lo derise, ebbe parole di vera indignazione. Disse: «I nostri figli sono in carestia di pane, e noi nutriremo gli altrui figli? Chi penserà a noi? Chi ci darà vivande e cibi? Ma Dio non prende egli cura dei passeri e non li nutre, forse?» rispose l'uomo. «Ma i passeri non muoiono per fame nell'inverno?» domandò ella. «E ora, non siamo forse in tempo d'inverno?» E il marito non parlò e non varcò la soglia. e la pungente tramontana soffiò dalla foresta. Passò la porta spalancata e fece abbrividire la donna, che disse tremando di freddo: «Chiudi almeno la porta. Viene freddo che agghiaccia la casa e io mi sento intirizzita». «Nelle case in cui stanno cuori duri non viene sempre freddo che agghiaccia». E la donna non rispose e si accoccolò presso il focolare. E poco dopo si rivolse al marito e i suoi occhi erano inondati di lacrime. Ed egli varcò subito la soglia e depose il fanciullo tra le braccia di lei. Ella lo baciò e lo portò nel piccolo letto in cui dormiva il minore dei suoi figli. E il giorno seguente il boscaiuolo prese lo strano mantello d'oro e lo custodì dentro un armadio, e la moglie prese la collana d'ambra che era al collo del fanciullo e la custodì pure dentro l'armadio. E così l'astro fanciullo crebbe insieme con i figli del boscaiuolo e sedette allo stesso desco e divenne loro compagno di gioco. E ogni anno l'astro fanciullo si faceva sempre più bello, tanto che meravigliati erano gli abitanti del villaggio e confrontavano con stupore la loro pelle abbronzata e i loro capelli neri con la pelle di lui trasparente e bianca come avorio, con le sue anella simili a ghirlande di asfodeli. Le sue labbra anche erano come i petali di un fiore rosso, i suoi occhi come le mammole a specchio di un limpido ruscello, il suo corpo come un narciso in terre vergini. Ma tanta bellezza lo faceva malvagio. Divenne fiero, egoista, crudele. Sprezzava i figli del boscaiuolo e i fanciulli del villaggio. Diceva loro che erano di umili nascimenti, che egli di nobili, però che discendeva da un astro. Imperava su tutti e li trattava come suoi servi. Non pietà sentiva per i poveri, per i ciechi, per i storpi, per tutti gli sventurati. Al contrario, scagliava loro pietre, li inseguiva sulla via maestra e gridava loro di mendicare il pane altrove. E i poveri e i mendichi non vennero più mai al villaggio per l'elemosina. Sembrava che egli non si commuovesse che davanti alla bellezza. Canzonava e rideva i deboli e gli sformati, schereniva la loro debolezza e le loro infermità. Amava se stesso e nell'estate, quando i venti tacevano, sedeva alla fontana nell'orto del parroco e si curvava per rispecchiare le meraviglie del proprio volto, sorridendo di gioia alla rivelazione della sua bellezza. Il boscaiuolo e la moglie lo rimproveravano a quando «Noi non ti abbiamo trattato come tu tratti coloro che sono soli, sventurati, coloro che non hanno chi li assista. Perché sei tu tanto crudele con quelli che hanno bisogno della nostra pietà?» Il vecchio parroco molte volte lo chiamava a sé e si sforzava di infondergli l'amore per le creature. «La mosca è tua sorella», gli diceva, «non maltrattarla dunque». «Gli uccellini che cantano nel bosco vogliono libertà. Perché ti diverti a tender loro lacciuoli? Dio ha creato il verme e la talpa. A ciascuno assegnò un servizio da compiere. Perché vuoi tu seminare il dolore nel regno di Dio? Anche le creature irragionevoli lodano il Signore». Ma l'astro fanciullo non ascoltava le buone parole. Si indignava, zufolava e correva subito tra i compagni per riprendere la sua dispotica prevalenza. E i compagni lo seguivano perché bello egli era e agile. Sapeva la danza, sapeva cavar suoni dalla zampogna, sapeva la musica. E dovunque egli li avesse condotti lo seguivano, e qualunque cosa avesse voluto da loro facevano. E quando egli conficcava un giunco appuntito negli occhi delle talpe, ridevano. E quando egli scagliava pietre contro qualche lebbroso, ridevano pure. E in ogni cosa li dominava, così che divennero di cuor duro come egli era. Un giorno avvenne che passasse dal villaggio una vecchia mendica. Le sue vesti erano logore, a brandelli. I suoi piedi sanguinavano per lungo e aspro cammino. Molto era pietosa a vedere. E come l'opprimeva la stanchezza, sedette sotto un castagno per riposare. Ma scorta che l'ebbe l'astro fanciullo, disse ai compagni: guardate laggiù, c'è una spaventevole mendica sotto il bel verde del castagno. Venite, la scacceremo, perché brutta ella è, il suo viso scimmiesco. Egli l'avvicinò e le scagliò pietre irridendola. La mendica lo guardava con occhi esterrefatti, occhi che non volgeva mai da lui. E quando il boscaiuolo, intento a fendere ceppi sotto una vicina tettoia, vide ciò che l'astro fanciullo faceva, corse a lui, lo respinse e gli disse: «Cuor duro, cuor duro! In vero, tu ignori la pietà. Che male ti fece questa povera donna per trattarla così?» E l'astro fanciullo divenne rosso, batté i piedi in terra e rispose: «Chi siete voi che osate interrogarmi sulle mie azioni? Io non sono vostro figlio e non vi debbo obbedienza». «È vero», replicò il boscaiuolo, «ma non ho forse io avuto pietà di te quando ti trovai nella foresta?» E come la donna udì queste parole, mandò un grido acutissimo e cadde presa da sincope. E il boscaiuolo la trasportò nella sua casa e la moglie le fu attorno premurosissima. Quando rinvenne, le offrirono bere e mangiare, le parlarono parole di incoraggiamento e di conforto. Ella non voleva né mangiare né bere. Domandò al boscaiuolo: «Non dicesti tu che il fanciullo fu trovato nella foresta? E non sono trascorsi forse 10 anni da quel giorno?» E il boscaiuolo rispose: «Sì, nella foresta trovai il fanciullo e da quel giorno sono passati 10 anni». «E non c'era indosso a lui qualche cosa di singolare? Non portava egli al collo una collana di ambra? Non era egli forse avvolto in un mantello tessuto di oro costellato?» «Sì, sì», rispose il boscaiuolo, «era come voi dite». E prese dall'armadio che li custodiva il mantello e la collana di ambra e li mostrò alla donna. E quando ella li vide, pianse di gioia e disse: «È il mio piccolo figliuolo che ho perduto nella foresta. Io ti prego di chiamarmelo subito, perché ho peregrinato il mondo intero sempre in cerca di lui». Il boscaiuolo e la moglie uscirono per chiamare l'astro fanciullo. «Vieni a casa, c'è tua madre che ti aspetta». Egli irruppe nella casa pieno di stupore, invaso di gioia. Ma come scorse colei che lo attendeva, rise di sdegno e disse: «Dov'è dunque mia madre? Io qui non vedo che una vile mendica». E la mendica gli rispose: «Io sono tua madre». «Tu sei pazza», disse indignato l'astro fanciullo. «Io non posso essere tuo figlio, perché tu sei mendica, sei brutta, sei vestita di cenci. Vattene, e ch'io non veda più la tua losca immagine». «No, no, perché tu sei veramente il mio piccolo figliuolo che portavo nella foresta», implorò cadendo in ginocchio e stendendo a lui le braccia. «Uomini malvagi ti avevano rapito, poi abbandonato perché tu morissi per fame», continuò con un filo di voce. «Ma da che ti vidi, subito ti riconobbi e riconobbi le cose che indossavi allora: il mantello tessuto di oro e la collana di ambra. Io ti supplico, vieni con me, peroché il mondo intero peregrinai in cerca di te. Vieni con me, figliuolo mio, io ho sete del tuo amore». Ma l'astro fanciullo non si mosse e chiuse le porte del cuore perché ella non vi entrasse. Non si udiva che il cadere delle lacrime, le lacrime della mendica oppressa dal dolore. Poi egli le rivolse la parola. La sua voce era aspra, amarissima. «Se tu sei veramente mia madre», disse, «avresti fatto meglio restare dove tu eri e non venire fin qui per umiliare me, che credevo essere figlio di un astro e non figlio di una mendica, come affermi. Vattene e ch'io non ti riveda più mai. «Oimè, figlio mio», supplicò la donna, «e non mi vorrai tu abbracciare prima che io vada? Molto ho sofferto per te ritrovare». «No», disse l'astro fanciullo, «il tuo volto è ripugnante. Preferisco baciare un serpente o un rospo». E la donna si rizzò e andò nella foresta piangendo amaramente. E quando l'astro fanciullo la vide lontana, si consolò e raggiunse i compagni per trastullarsi con loro. Ma come i compagni lo scorsero, lo accolsero con risa e scherni. Dissero: «Vedete, egli è brutto come il rospo, ripugnante come la vipera. Vattene, noi non sopportiamo che tu giochi con noi». E lo espulsero dal giardino. E l'astro fanciullo indispettito pensò tra sé: «Che dicono essi mai? Mi specchierò nella fontana, essa mi parlerà della mia bellezza». E andò alla fontana e si specchiò, ma il suo volto era quello del rospo e il suo corpo squamoso come quello del serpente. E si contorse nell'erba e pianse. Disse a se stesso: «Questo è il castigo. Ho rinnegato mia madre, l'ho scacciata. Sono stato con lei fiero e crudele. Or mi bisogna partire, peregrinare il mondo in cerca di lei. Non riposerò finché non l'abbia ritrovata». E allora venne a lui la piccola figlia del boscaiuolo, gli posò una mano sulla spalla e disse: «Che importa a noi se hai perduto la tua bellezza? Rimani, rimani, io non ti riderò mai». Ed egli le rispose: «No, io sono stato crudele con mia madre, il castigo mi grava, la punizione è sopra me. Mi bisogna partire di qui e peregrinare il mondo fino a che non abbia il suo perdono». E fuggì nella foresta chiamando la madre. Nessuno rispondeva ai richiami. Tutto il giorno chiamò e quando il sole fu in tramonto si stese su un giaciglio di foglie e gli uccelli e le bestie lo evitavano, ricordevoli della sua crudeltà. Restò solo, solo, con il rospo che vegliava su lui e la viscida vipera che si torceva al suo fianco. E il mattino egli si levò, colse dagli alberi poche coccole amare per cibarsi. Poi fece cammino per la grande foresta, piangendo calde lacrime. E a tutti che incontrava chiedeva se avessero veduto sua madre. Egli disse alla talpa: «Tu che vai sotterra, dimmi, hai veduto mia madre?» E la talpa rispose: «Tu mi accecasti, com'è possibile che io veda tua madre?» Egli disse al fanello: «Tu che puoi volare oltre l'altezza degli alberi e vedere il mondo intero, dimmi, hai scorto per avventura mia madre?» E il fanello rispose: «Per tuo diletto mi tarpasti le ali, com'è possibile che io voli?» E al piccolo scoiattolo solingo nel cavo di un abete domandò: «Sai dirmi dov'è mia madre?» E lo scoiattolo rispose: «Tu uccidesti i miei, cerchi forse di uccidere anche i tuoi?» E l'astro fanciullo si sentì vinto e piegò la fronte piangendo e chiese perdono alle creature di Dio. E prese cammino attraverso la foresta in cerca della mendica. E il terzo giorno giunse al confine della foresta e scese al piano. E quando passava i villaggi, i fanciulli lo schernivano e gli lanciavano pietre. I contadini non permettevano che egli riposasse nei loro granai, timorosi che si comunicasse al grano serbato la sua stessa ruggine, tanto era orribile a vedere, e i servi lo cacciavano. Non c'era anima che avesse di lui pietà. E in nessun luogo poté sapere della mendica che era sua madre, neppure dopo 3 anni di peregrinazione per le vie del mondo. Molte volte si illuse di vederla sulla strada dinanzi a lui. Allora la chiamava con maggiore insistenza e tanto accelerava la sua corsa che i sassi facevano stillare sangue dai suoi piedi. Ma non la raggiungeva, ma a raggiungerla non riusciva. ma le genti che abitavano lungo la strada sempre dicevano non aver veduto lei, né donna alcuna che a lei somigliasse, e ridevano del suo dolore. Per 3 anni peregrinò le vie del mondo, e nel mondo non fu chi avesse avuto per lui parole di amore, segni di bontà, manifestazioni di compianto. Il vasto mondo fu per lui come una volta era stato egli stesso nei suoi giorni di grande orgoglio. E una sera giunse alle porte di una città fortificata a specchio di un fiume, e stanco, sanguinante i piedi, pensò di entrare. Ma i soldati di guardia gli impedirono il passo incrociando le alabarde e gli dissero aspramente: «Che vuoi fare nella città?» «Io sono in cerca di mia madre», rispose, «e vi prego di concedermi il passaggio perché è possibile che ella sia in questa città». Ma i soldati risero di lui e uno dalla fluente barba nera deposto lo scudo disse: «In verità tua madre te vedendo non si consolerà punto, perché tu sei più brutto del rospo che vive nelle paludi, del serpe che striscia nel fango. Via di qui, tua madre non abita in questa città». E un altro che teneva una bandiera gialla gli disse: «Chi è tua madre? E perché peregrini tu in cerca di lei?» «Mia madre è una mendica, come sono mendico io. Io l'ho trattata male, e vi prego di lasciarmi passare perché ella mi dia il suo perdono se mai abitasse in questa città». Ma i soldati si rifiutarono e lo percossero con le armi. E mentre egli si disponeva ad allontanarsi, uno dall'armatura fregiata di fiori e dal casco sormontato da un leone alato sopravvenne e chiese ai soldati di guardia chi fosse colui che aveva implorato l'accesso. E i soldati gli dissero: «Un mendico, figlio di mendica, l'abbiamo scacciato». «Non bisognava operare così. Noi venderemo come schiavo l'orribile creatura e col ricavo compreremo vino dolce». E un vecchio, dal torbido sguardo che di là passava, li chiamò e disse: «Io ve lo compero per questo prezzo». E pagato che ebbe, prese per mano l'astro fanciullo e lo condusse in città. E dopo che il vecchio e l'astro fanciullo ebbero percorse numerose vie, giunsero a una piccola porta della piccola porta tagliata nel muro. La porta era occulta da un melograno, e il vecchio toccò la porta con un anello di diaspro inciso, e la porta si aperse. Discesero 5 gradini di bronzo e furono in un giardino di papaveri e con orci verdi in terracotta. E allora il vecchio prese dal turbante una fascia di seta arabescata, bendò con la sciarpa gli occhi dell'astro fanciullo e lo spinse dinanzi a lui. E quando fu tolta dagli occhi la benda, l'astro fanciullo si vide in una prigione rischiarata da una lampada di corno. E il vecchio gli diede su un tagliere pane muffo e gli disse: «Mangia». E in una tazza un po' d'acqua salmastra e gli disse: «Bevi». E com'ebbe terminato mangiare e bere, il vecchio uscì, chiuse la porta e l'assicurò con catena di ferro. E il giorno seguente il vecchio, che in verità non era che uno dei più esperti maghi della Libia, il quale aveva imparato magia da uno di coloro che abitano nelle tombe del Nilo, entrò nella prigione e con perverso sorriso disse: «In un bosco vicinissimo alla porta della città dei Giaurri vi sono 3 monete d'oro. Una è d'oro bianco, un'altra è d'oro giallo e l'oro della terza è rosso. Oggi tu mi porterai la moneta d'oro bianco. Se non la porti, avrai dalle mie mani percosse a centinaia. Va subito e al tramonto ti aspetto sulla soglia del giardino. Ricordati che devi portarmi la moneta di oro bianco. Se no, avrai la peggio, perché tu sei mio schiavo e ti ho comperato a prezzo di vino dolce». E bendò gli occhi dell'astro fanciullo con la sciarpa di seta arabeschi e lo condusse attraverso la casa nel giardino di papaveri, sulla scala dai gradini di bronzo. e, aperta al tocco del suo anello la piccola porta, lo spinse sulla strada. E l'astrofanciullo uscì dalla città e giunse al bosco di cui gli aveva parlato il mago. E il bosco, visto di lontano, sembrava bellissimo, popolato di canori uccellini e fiorito di fiori dolcemente profumati. E l'astrofanciullo vi entrò, pieno il cuore di gioia. Ma la bellezza del bosco lo deluse, subito che vide ad ogni passo nude rocce ed umi ingombranti il cammino, ortiche pungenti e cardi che trafiggevano con le punte dei loro pugnali. Lo prese un profondo scoraggiamento. In nessuna parte gli fu possibile trovare la moneta di oro bianco che il mago voleva. E dal mattino fino a mezzodì, e da mezzodì fino al tramonto egli cercò. Si diresse alla casa, piangendo amaramente, consapevole di quanto lo aspettava. Ma quando fu al confine del bosco, udì da una macchia un gemito come di chi soffra, e dimentico del proprio dolore, corse alla macchia e vide una lepre presa nel lacciuolo teso da qualche cacciatore. E l'astrofanciullo ebbe pietà dell'animaletto, lo liberò e disse: «Io non sono che uno schiavo, e tuttavia ti rendo la libertà». E la lepre rispose: «Sì, tu mi rendi la libertà. Che posso io in compenso?» E l'astrofanciullo le disse: «Io sono in cerca di una moneta di oro bianco e non la trovo in nessuna parte. Devo portarla al mio padrone. Se non gliela porto, egli mi batte». «Vieni con me», disse la lepre. «Ti condurrò dove la moneta c'è. Io so dove è nascosta e a che deve servire». E l'astrofanciullo seguì la lepre e, nel cavo di una quercia, vide la moneta di oro bianco, lo che egli cercava. E la sua gioia fu piena, e raccolse la moneta e disse alla lepre: «Tu mi hai ricambiato oltre misura il servigio che ti ho reso, e se io fui utile a te, tu fosti 100 volte più utile». «Non c'è di che», rispose la lepre. «Tu hai fatto per me quello che io per te». E fuggì rapidissima, mentre l'astrofanciullo si dirigeva alla città. E alla porta della città uno sedeva che aveva la lebbra. Sulla faccia cadeva un cappuccio di tela grigia e da due piccoli fori si vedevano lucere gli occhi come carboni ardenti. E quando l'astrofanciullo fu vicino, quell'ombra batté su un piatto di legno, suonò il campanello e lo chiamò. «Dammi qualche cosa, perché mi muoio dalla fame. Mi si scacciò dalla città e nessuno sente per me compassione». «Ahimè», disse l'astrofanciullo, «io non ho che una moneta d'oro nella mia bisaccia, e se non la porto al mio padrone avrò da lui percosse molte, perché sono suo schiavo». Ma il lebbroso lo pregò, tanto lo supplicò che l'astrofanciullo ebbe pietà di lui e gli diede la moneta d'oro bianco. E quando giunse alla casa del mago, il mago gli aperse la porta, lo fece entrare e gli disse: «Hai tu la moneta d'oro bianco?» E l'astrofanciullo rispose: «No». Allora il mago si precipitò su lui e lo percosse. Poi gli portò un tagliere vuoto e gli disse: «Mangia». E una tazza vuota e gli disse: «Bevi». E con violenza lo spinse dentro la prigione. E il giorno seguente il mago tornò a lui e gli disse: «Se oggi tu non mi porti la moneta di oro giallo, ti considererò veramente come mio schiavo e ti darò 300 scudisciate. E l'astrofanciullo andò al bosco e tutto il giorno cercò la moneta d'oro giallo, invanamente. E al tramonto sedette e pianse, e mentre piangeva venne a lui la piccola lepre che liberata aveva dal lacciuolo. E la lepre gli disse: «Perché piangi? E che cerchi tu nel bosco?» E l'astrofanciullo rispose: «Io sono in cerca di una moneta d'oro nascosta qui. Se non la trovo, il mio padrone mi batte e mi tiene in schiavitù». «Seguimi», disse la lepre, e lo precorse per il bosco fino a una sorgente. E in fondo alla sorgente era la moneta di oro giallo. «Come ti ringrazierò?» disse l'astrofanciullo. «È la seconda volta che tu mi vieni in aiuto. Che importa ciò? Tu fosti che per primo venisti a me, replicò la lepre, e fuggì rapidissima. E l'astro fanciullo prese la moneta d'oro, la mise nella sua bisaccia e corse alla città. Ma il lebroso lo vide da lontano e gli mosse incontro e cadde in ginocchio davanti a lui e supplicò: «Dammi qualche cosa perché mi muoio dalla fame». E l'astro fanciullo gli disse: «Io non ho nella mia bisaccia che una moneta di oro giallo e se non la porto al mio padrone egli mi batterà e mi terrà in schiavitù». Ma il lebroso lo supplicò con tanto ardore che l'astro fanciullo ebbe di lui pietà e gli diede la moneta di oro giallo. E quando giunse alla casa del mago, il mago gli aperse la porta, lo fece entrare e gli disse: «Hai tu la moneta di oro giallo?» E l'astro fanciullo rispose: «No». Allora il mago si precipitò su lui, lo percosse, lo caricò di catene e lo chiuse nella prigione. E il giorno seguente il mago andò a lui e gli disse: «Se oggi tu mi porti la moneta di oro rosso, io ti renderò la libertà, ma se tu non me la porti avrai la morte». E l'astro fanciullo andò nel bosco e tutto il giorno cercò la moneta di oro rosso, nuovamente. E quando oscurò, sedette e pianse, e mentre piangeva venne a lui la piccola lepre. E la lepre gli disse: «La moneta d'oro rosso che cerchi è nella grotta che hai a Tergo. Non piangere dunque, rallegrati anzi». «Come potrò io ricompensarti?» disse l'astro fanciullo. «Perché, vedi, è la terza volta che tu vieni in mio soccorso». «Che importa ciò? Tu fosti che per primo venisti a me», disse la lepre, e fuggì rapidissima. E l'astro fanciullo entrò nella grotta e nell'angolo più lontano trovò la moneta d'oro rosso. La mise nella bisaccia e corse alla città. E come il lebroso lo scorse, si portò in mezzo alla strada e supplicò: «Dammi la moneta di oro rosso perché mi moro dalla fame». E l'astro fanciullo ebbe ancora di lui pietà e gli diede la moneta d'oro rosso e disse: «La tua miseria più grande è della mia». Ma il lebroso doveva avere cuor duro, però che sapeva ciò che era serbato all'astro fanciullo quando rincasava. Ma ecco, come passò la porta della città, le guardie resero a lui gli onori militari. Dissero: «Quanto bello è il nostro signore!» E una torma di popolo lo seguì acclamando: in verità al mondo non c'è chi sia tanto bello!» L'astro fanciullo piangeva. «Senza dubbio si burlano di me, scherniscono la mia miseria». E la sequela del popolo era così grande che gli smarrì la via e pervenne dopo lungo cammino ad una vasta piazza quadrata in cui si erigeva l'abitazione di un re. E la porta della reggia si aperse e i sacerdoti e i dignitari della città gli mossero incontro, si inchinarono davanti a lui e dissero: «Tu sei il signore che noi aspettavamo. Tu, il figlio del nostro re». E l'astro fanciullo rispose loro: «Io non sono figlio di re, ma figlio sono di una povera mendica. E com'è mai possibile dire della mia bellezza quando io conosco di essere tanto brutto?» Allora, colui che aveva l'armatura fregiata di fiori d'oro e il casco sormontato da un leone alato, protese lo scudo e gridò: «Come può vostra maestà negare la propria bellezza?» E l'astro fanciullo si specchiò nello scudo e vide il volto tal quale era un tempo. Resa gli era la bellezza. Nei suoi occhi vide ciò che non aveva veduto mai. E i sacerdoti e i dignitari genufletterono e dissero: «Un antico profeta annunciò per questo giorno la venuta di colui che avrebbe dovuto regnare su noi. Prenda dunque vostra maestà questa corona e questo scettro e sia su noi signore di giustizia e di misericordia». Ed egli rispose: «Io non sono degno, però che rinnegai la donna che mi portò nel suo grembo. Io non voglio più oltre sostare, però che desidero ritrovarla e avere da lei il perdono. Lasciatemi partire. È necessario che io prenda il cammino per le vie del mondo. Non posso qui rimanere ancor che mi si dia corona e scettro. E mentre egli parlava, spinse lo sguardo sulla strada che conduceva alla porta della città. E tra il popolo che si stringeva intorno ai soldati, distinse la mendica che era sua madre, e al fianco di lei il lebbroso che aveva incontrato sulla strada. E un grido di gioia proruppe dalla sua gola. Corse alla madre, si inginocchiò davanti a lei, baciò le scalfiture dei suoi piedi e la intenerì delle sue lacrime. Egli si piegò nella polvere singhiozzando, come chi senta il cuore vicino a spezzarsi, e disse: «Madre, io ti rinnegai nei giorni del mio orgoglio. Ricevimi nei giorni della mia umiltà. Madre, io ti ricambiai con l'odio. Ora ti prego, ricambiami con l'amore. Madre, io ti respinsi. Accogli ora il figlio tuo». Ma la mendica non disse verbo. Ed egli stese le braccia e strinse i piedi scarni del lebbroso. «Tre volte provai con te la mia pietà. Di a mia madre che mi risponda, ti supplico». Ma il lebbroso non disse verbo. Ed egli singhiozzò ancora e disse: «Madre, la mia pena è tanta che non so più sopportare. Dammi il tuo perdono e lascia che io torni alla foresta. Alla foresta voglio ritornare». E la mendica posò la mano sul capo del supplicante e gli disse: «Alzati». Ed egli si alzò e la guardò, e al suo cospetto vide un re e una regina. E la regina gli disse: «Ecco tuo padre, al quale portasti aiuto». E il re gli disse: «Ecco tua madre, alla quale detergesti i piedi con le tue lacrime». E lo abbracciarono. Lo condussero poi nella reggia, lo vestirono sfarzosamente, coronarono con l'aurea corona la sua fronte, posero nelle sue mani lo scettro, e sulla città a specchio del fiume egli regnò unico signore, e fu re di giustizia e di misericordia. Esiliò il perverso mago, al boscaiuolo e alla sua moglie mandò preziosi doni e diede ai loro figli onorevoli uffici. Non sopportò più mai che si facesse male agli uccelli e alle bestie. Insegnò l'amore, la bontà di cuore e la carità. Diede pane ai poveri, vesti ai denudati e mantenne nelle sue terre prosperità e pace. Ma non regnò a lungo. Tanto grandi erano state le sue pene, così ardente la prova del fuoco, che morì dopo 3 anni. E il suo successore fu re malvagio.